Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.
Amen.
Ciao a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana e dal programma Raggio di Luce. Bianca
e Lella
vi mandano il loro saluto. Salutiamo anche chi sta in regia, Daniele.
Ciao a tutti.
E Ilaria.
Ciao a tutti.
Ecco, allora, questo incontro, questa serata è dedicata a quello che abbiamo appena vissuto nel nostro ambito del mese
per la vita.
Della vita.
Le associazioni Insieme per la Vita di Varese si sono riunite per organizzare il mese per la vita secondo le indicazioni della CEI. E il 22 febbraio a Varese abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare Salvatore Martinez.
È stato sì appunto un incontro davvero molto molto interessante, come sempre Martinez è molto coinvolgente, è chiaro in quello che dice, va diretto e volevamo proprio un po' condividere con i nostri ascoltatori questi momenti che abbiamo vissuto con lui, suddividendo in due parti questa serata, diciamo, perché è molto ampia, molto ricca, sì. Quindi in una sola trasmissione non riuscivamo a farlo. E niente, adesso partiremo proprio un po' tra un attimo con la sua voce.
L'argomento che ha trattato Martinez è Dall'umane vite all'amoris laetitia, l'amore coniugale e la famiglia, da Paolo VI a Papa Francesco. Ovviamente un percorso molto lungo, ci addentreremo dentro questo percorso grazie a Martinez, che parlerà appunto dell'amore coniugale attraverso i documenti dei papi.
E proprio attraverso questo percorso, intervallato un po' anche dal nostro intervento, perché in radio è un po' diverso che quando si sente in presenza, quando partecipi a una conferenza in presenza, insomma, ci sono altri stimoli, ma vedremo proprio un po' così di concentrarci sui punti essenziali. Volevi aggiungere qualcosa?
Salvatore Martinez, per chi non lo conoscesse, è il presidente del Rinnovamento nello Spirito, ma anche presidente della Fondazione Vaticana Centro Internazionale Famiglia di Nazareth per lo sviluppo del Magistero della Famiglia nel mondo.
Quindi parla con conoscenza di causa.
Sì.
E direi appunto di lasciare direttamente a lui la parola.
Grazie Monsignor Cario e grazie a voi tutti. Sono state enunciate solo alcune delle associazioni, dei movimenti cattolici di ispirazione cristiana, ma io ne conto 15 sigle e dunque tutte meritevoli di essere ricordate e ringraziate per questo gesto di unità che intanto offrite intorno ad un tema strategico, decisivo, quale il tema della vita. Sono trascorsi 51 anni, lo scorso anno era il 50° della Umane Vite, e mi piace parlarne a gente di Varese perché a scrivere questa enciclica, come voi sapete, è sicuramente Paolo VI, ma l'arcivescovo di Milano, Montini. Dunque far riecheggiare il suo cuore, la sua intelligenza all'indomani della grande e bella notizia per il mondo intero, cioè Paolo VI è santo, mi sembra un grande dono anche per me, che ho tanto amato questo Papa. E se mi permettete soltanto una piccola applicazione al mio ministero, alla mia esperienza ecclesiale, a cui dobbiamo un grande tributo di gratitudine, perché attraverso il Vaticano II intuì l'importanza dei carismi, dei movimenti ecclesiali, li favorì fortemente, e tra questi certamente anche il rinnovamento dello Spirito Santo. Dunque ho diverse ragioni per essere lieto di intervenire in questa serata che è stata organizzata in una sorta di rilettura di questa enciclica Umane Vite, dunque la vita umana. Ringrazio Monsignore per aver richiamato lo Spirito Santo. Gesù non fa mistero nel dire che è lo Spirito che dà la vita, Giovanni 6,63. E se è lo Spirito che dà la vita, dovremmo trovare ragioni spirituali che stanno alla base della crisi umana che il nostro tempo sta vivendo. Io lo scrivo, lo dico e lo ribadisco in ogni sede: la vera crisi è spirituale. Se vogliamo intendere tutte le crisi che sono in atto, dobbiamo rivolgerci alla madre di tutte le crisi. Tutte le crisi vigenti sono figlie della madre che è spirituale. San Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera, al capitolo 2, ci dice che per capire questo ordine naturale noi abbiamo bisogno di accedere allo Spirito Santo. È Lui che ci spiega i misteri della vita. È Lui che ci fa entrare nello statuto umano. E quanto questo sia vero ce lo spiega nostro Signore Gesù nella sinagoga di Nazaret, nel suo primo discorso profetico, quello che potremmo definire in qualche modo il manifesto della laicità cristiana. Gesù dice: lo Spirito è su di me e mi manda, ecco l'incarnazione, mi manda ai poveri, ai prigionieri, agli oppressi, ai ciechi. Sono i quattro tipi dell'uomo, di questa vita umana ferita, di questa vita umana fragile, di questa vita umana che le legislazioni stanno rendendo sempre più periferica rispetto all'uomo stesso. Io ho un desiderio all'inizio di tutto, ed è ringraziare l'amica Lella e altre insegnanti che oggi mi hanno regalato una bellissima pagina di vita. Sono stato nella sala Estense, sì, ad incontrare una delegazione di ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori che hanno alimentato questo desiderio di vita, di una vita giusta, di una vita buona, di una vita onesta, di una vita umana. E dunque si sono lasciati interrogare da testimonianze, essi stessi si sono impegnati attraverso degli elaborati sui grandi temi della discriminazione, dell'intolleranza, del razzismo. Sono tutti deficit di vita e in fondo tutti deficit di verità sull'uomo, e dunque se deficit di verità sull'uomo, deficit di Spirito Santo. È una buona notizia questo, vedere ragazzini che si appassionano a questi temi e soprattutto insegnanti, che ancor prima sono evidentemente padri, madri, che hanno questa passione per la vita. Mi pare di poter dire, in un momento in cui la Chiesa sta soffrendo non poco, sotto gli occhi di tutti quello che accade in queste ore, questo raduno così difficile che il Santo Padre ha voluto per mettere ancora una volta in risalto le ragioni della vita, della vera vita, e non di una vita offesa, ferita, che è la storia di tanti bambini, di tanti ragazzi, di tanti nostri figli. Questo è un tema gigantesco e tremendo. Io sono di ritorno dagli Stati Uniti, preghiamo per la Chiesa americana, preghiamo per tante chiese che sono in una difficoltà tremenda, tremenda. Quando la vita viene lesa nella dignità e nella purezza di un bambino, ma quando viene lesa, lo ricorda Papa Francesco, nella vita di un anziano, nella vita di un disabile, in quanti modi offendiamo la vita, dunque lo spirito. Dunque Gesù stesso, Giovanni 14, io sono la vita, lo avete fatto a me, non lo avete fatto a me. Dunque il tema della vita è un tema gigantesco. Questi anni, a parte la Fondazione Vaticana, sono stato per 8 anni consultore del Dicastero della Famiglia e Vita, ho avuto la grazia di preparare 2 sinodi che sono stati dedicati al tema della famiglia, perché non si può cogliere la bellezza e la profezia di umane vite senza introdurre il tema della famiglia. Sono 2 temi strettamente connessi, vita e famiglia, dunque vita umana e famiglia come santuario della vita.
C'è un paese.
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà.
Fatto questa introduzione, no, parlando appunto di Paolo VI con questa sua enciclica
Umane Vitae. L'inizio è stato particolarmente interessante perché ha concentrato l'attenzione sullo spirito. Lo spirito dà la vita ed è importante comprendere questo passaggio. Perché se lo spirito che dà la vita è la vita che stiamo vivendo adesso nei nostri tempi, ma anche ai tempi di Paolo VI, era abbastanza tribolata, vuol dire allora che c'è un'assenza di spirito nella vita. Quindi le ragioni di ciò che noi viviamo sono assenza cioè una crisi spirituale, come dice lui. La prima madre di tutte le crisi che stiamo vivendo è una crisi spirituale, proprio perché la vita parte dallo spirito e noi stiamo vivendo invece un tempo in cui le ragioni spirituali non sussistono, ed è proprio lo spirito in prima lettera dei Corinzi che ci fa entrare nello statuto della vita, che ci fa comprendere le ragioni della vita. E quando parliamo di vita, immancabilmente dobbiamo parlare di famiglia, così anche l'Umane Vite è un inno alla vita, ma è un inno anche alla famiglia, perché la famiglia è il santuario della vita, dove viene generata la vita.
Mi è piaciuto anche nella sua introduzione, quando ha parlato di quell'incontro avuto con i ragazzi al mattino, deve essere stata una cosa che l'ha veramente molto colpito.
Sì,
questo, tu che l'hai vissuto, è stato anche, cioè da parte dei ragazzi c'è stata attenzione.
C'è stata una grande condivisione e un grande ascolto. Lui stesso si è complimentato perché 220 studenti seduti in silenzio che non si agitavano perché magari vogliono fare intervallo, no? Invece sono stati lì seduti fino alle 11 ad ascoltare lui. L'argomento che ha trattato è dalla cultura dell'odio e dello scarto alla cultura della responsabilità e della prossimità, e gli stessi ragazzi erano rappresentanti di 5 scuole di Varese, hanno lavorato su un progetto Viaggio tra le parole, quindi c'erano delle parole su cui i ragazzi hanno lavorato, all'interno di queste parole si sono confrontati con vissuti anche abbastanza drammatici, perché le parole erano fobia, paura, xenofobia, discriminazione, ma anche poi prossimità, accoglienza. Quindi a secondo del percorso fatto dai ragazzi veniva fuori ovviamente una parola rispetto all'altro, e lui ha parlato dell'odio, di questo tempo che è un tempo di scarto, di odio, ma soprattutto anche di responsabilità e di prossimità. Ha parlato ai ragazzi di un cuore, il cuore, tutto avviene dentro il cuore, quindi bisogna imparare a guardarsi dentro e avere questo cuore aperto, perché le prime guerre non avvengono su fronti esterni, certo, ma avvengono su fronti interni. Certo. Quindi ha coinvolto i ragazzi in maniera particolare, poi spaziava da Gesù a Marx, a sì, Pirandello, a Pasolini, quindi una cultura immane, e lo rendeva anche accattivante, certo, perché aveva questa modalità.
E quando c'è la capacità di linguaggio, soprattutto la conoscenza, la cultura, ah, sì, si può veramente fare questi, sì,
passaggi.
Questi passaggi che coinvolgono moltissimo non solo i ragazzi,
no, ma anche gli adulti.
Tanti adulti, e soprattutto che hanno magari una mentalità non diciamo
un po' ristretta, direi, perché uno che parla di Gesù e parla di Marx e trova anche nel compendio economico-filosofico di Marx un elemento,
certo,
positivo, stato, come può essere l'amore, no?
Mi ha colpito moltissimo la frase che poi sentiremo nella seconda parte, cioè no, ma se tu l'hai, che vuoi evidenziarla, si può anche leggere quando...
Se tu come persona umana che ama e che chiede di essere amato non riesci a fare della tua vita oggetto d'amore e non ti percepisci amato, la tua vita è un fallimento, è una sventura. Queste parole dette da Marx hanno un suono, un significato particolare, no?
Che il cristianesimo ha molto, io fin da ragazza dicevo sempre, e non vorrei scandalizzare nessuno, che secondo me il primo comunista era stato Gesù, uno dei primi, perché come adesso, no, ovviamente non come inteso il comunismo,
sì, certo,
in altre forme,
ma come attenzione
verso
come,
esatto,
gli
per
umili,
gli umili più i bisognosi, e come fonte di
e infatti guarda caso che i vescovi soprattutto dell'America Latina, no,
certo,
che hanno avuto particolare attenzione per i poveri sono stati definiti comunisti,
esatto, infatti,
e invece
infatti,
che essere discepoli del Vangelo, no, perché
È vero, è vero. Noi stiamo vivendo un pochino anche adesso, riferito al nostro Papa, certe posizioni
del genere. Ecco. Sì. Volevo portare una cosa dei ragazzi, sì. No? Siccome Martinez ha detto che per il lavoro che lui ha gira il mondo, e infatti è stata a colazione col presidente d'America, adesso devo andare da Putin, quindi sì. Un po' a tutti. Una ragazza siriana che era presente nel salone è andata da lui a dire: ho i miei nonni in Siria e non riesco a comunicare con loro, se scrivo una lettera lei riuscirà a fargliela avere? Lui ha detto certamente, quindi ha avuto anche questa consegna da parte di una ragazza siriana.
Ecco, questa è la figura un po' di Martinez, che purtroppo non conosciamo, tranne chi è inserito un po' come noi per un certo discorso, ma che non si conosce, ma per dire come dobbiamo essere sempre attenti a chi ci circonda. Io direi di continuare a sentire quello che ha detto Martinez, introducendoci proprio nell'ambito delle encicliche dell'Umane Vitae.
Dunque era il 25 luglio del 1968 quando Paolo VI pubblicava questa enciclica, e la difficoltà di collocare questa enciclica e anche la difficoltà di ricezione e di accettazione, Paolo VI in una sorta di gioco di anticipo lo enuncia già nel testo dell'enciclica. Dice egli stesso: il primo sentimento all'indomani della pubblicazione dell'enciclica, il 26 luglio del 68. Il primo sentimento è stato quello di una nostra gravissima responsabilità. Ci ha introdotto e sostenuto nel vivo la questione per 4 anni di studio e di elaborazione di questa enciclica. Vi confideremo che tale sentimento ci ha fatto non poco soffrire spiritualmente. Non abbiamo mai sentito come in questa congiuntura il peso del nostro ufficio, mai come in questa stagione, dice Papa Paolo VI. Abbiamo studiato, letto, discusso, abbiamo molto pregato, abbiamo invocato lo Spirito Santo, abbiamo messo la nostra coscienza nella piena disponibilità alla voce della verità. Cosa ci sta a cuore, dice Paolo VI? La struttura essenziale dell'istituto matrimoniale, la dignità personale degli sposi, la loro missione al servizio della vita, la santità del coniugio cristiano. Abbiamo riflettuto gli elementi stabili della dottrina tradizionale della Chiesa, gli insegnamenti recenti del Concilio, abbiamo ponderato le conseguenze delle nostre decisioni, quelle conciliari, e non abbiamo avuto dubbio sul nostro dovere di pronunciare la nostra sentenza nei termini espressi dalla presente enciclica. Dunque il Papa dice: abbiamo pensato, pregato, studiato molto prima di dare alle stampe questa enciclica. E al numero 18 della enciclica stessa San Paolo scrive: sono note le reazioni aspre e persino sprezzanti che in alcuni ambienti della comunità ecclesiale questa enciclica riceverà. Si può prevedere che questo insegnamento non sarà facilmente accolto. Troppe sono le voci che oggi contrastano con quelle della Chiesa. Sono passati 51 anni e queste parole sono ancora verissime. A dire vero, questa non si meraviglia di essere fatta a somiglianza del suo divin fondatore, la Chiesa, come segno di contraddizione. E per questo non smette di proclamare con umile fermezza tutta la legge morale, sia naturale che evangelica. In realtà negli anni successivi all'enciclica, nonostante il persistere di critiche ingiustificate e di silenzi inaccettabili anche all'interno della Chiesa, si è dimostrata con crescente chiarezza che questo documento di Paolo VI non solo era vivo e ricco di attualità, ma soprattutto ricco di un preciso significato profetico. Sono passati 51 anni e noi ci chiediamo come si presenta ai nostri occhi questo testo in un mondo completamente diverso. Nel 1968, ben dice questa data, era un documento coraggioso e dunque controverso. Andava contro l'aria del tempo, quella della rivoluzione sessuale, per realizzare la quale erano fondamentali un contraccettivo sicuro e anche la possibilità di aborto. Era anche il tempo in cui gli economisti parlavano di bomba umana, cioè del pericolo di sovraffollamento del pianeta, sovrappopolazione che minacciava i ricchi, che così vedevano venir meno la loro prosperità. L'utopia della felicità, la rivoluzione sessuale, prometteva ogni essere umano, e la ricchezza, il secondo grande tema, che sarebbe stata la logica conseguenza di una diminuzione della popolazione su vasta scelta. Sono passati 51 anni e oggi vediamo le cose in tutt'altro modo. Queste due visioni utopiche che ho richiamato si sono realizzate, ma dobbiamo chiederci quali risultati hanno portato, né la felicità né la ricchezza, piuttosto nuovi e drammatici problemi. Il crollo della popolazione nei paesi avanzati, il crollo della natività, pensate all'Italia, si confronta con grande fatica con l'arrivo di masse di migranti, di immigrati, che peraltro sono necessari. Questo non lo dice mai nessuno. Il nostro Stato sociale in Italia ogni anno ha bisogno di 1 milione di immigrati. 1 milione di immigrati. Non starebbe in piedi altrimenti. Controllo medico delle nascite, è iniziata l'invasione della procreazione da parte della scienza. Non vi dimenticate che nel 2005 abbiamo avuto il coraggio, solo noi abbiamo avuto questo coraggio nel mondo, di mettere la vita ai voti. Se è vita o non è vita, quando è degna di essere vissuta o se non è degna di essere vissuta. Grazie a Dio, con il 74,5%, con l'astensione, si riuscì a vincere questa terribile pagina di storia italiana. Stiamo pagando con un grande prezzo questa brusca e forte denatalità. Tante donne, dopo anni di anticoncezionali chimici, non riescono peraltro a concepire un figlio. E ci rendiamo conto che la Chiesa aveva ragione, che Paolo VI era stato profetico su molti temi. L'umane vite. Oggi i governi poco ascoltano il magistero della Chiesa su questi temi. Ed è in qualche modo una sorta di sconfitta della Chiesa stessa davanti alla modernità dilagante. Questa è la grandissima preoccupazione di Paolo VI, il dialogo con la modernità. Ci ascoltate, era solito dire, ci ascoltate, questa voce che veniva dal profondo, di una Chiesa che non vuole cadere nella trappola allettante della modernità e delle grandi utopie del Novecento, anzi che è riuscita ad intuire prima di altri tutti i rischi. Ricorre quest'anno, siamo laici per la maggior parte qui, i 100 anni dell'appello ai liberi e forti, che è il programma politico del Partito Popolare Italiano. Non so se l'avete mai letto, non l'appello, l'appello lo citano tutti, ma i 12 punti dell'appello. Sapete qual è il primo punto? Il primo punto dell'appello del Partito Popolare Italiano? Forse non lo sa nessuno. Il primo punto è la famiglia. Ve lo leggo testualmente. Integrità della famiglia. Difesa di essa contro tutte le forme di dissoluzione e di corrompimento. Tutela della moralità pubblica. Assistenza e protezione dell'infanzia. Ricerca della paternità. C'è il tema della famiglia e c'è il tema della vita. Era il primo dei 12 punti dell'appello ai liberi e forti.
Spirito Santo, dolce presenza, vieni a fonderci con la tua volontà. Consolatore, luce del cuore, soffia la tua vita dentro noi, inebriaci di te, del tuo amore, Spirito Santo, Spirito di Gesù, adesso tu manda a noi ad infiammare la terra. celeste. Donaci sapienza e verità, promessa del Padre, sorgente di grazia. Vieni a dimorare dentro noi, inebriaci di te, del tuo amore, Spirito Santo.
Ecco, allora abbiamo sentito
l'introduzione all'umane
vite, interessantissimo, anche perché ci ha riportati un po' indietro, vero Lella?
Cioè, negli anni, io me le ricordo, questa era nel 68, era una studentessa.
Anche io ero una ragazzina, sì, ragazzina, avevo 13 anni, quindi vabbè.
Ero anche in un certo senso affascinata da questa rivoluzione che c'era, ma soprattutto per quanto riguarda la realtà studentesca, perché scendevamo per strada a scioperare, no?
Ecco, mi ricordo. Io invece litigavo con chi ci faceva i picchetti davanti alla scuola rivendicando il mio diritto ad andare a scuola.
Invece io ero di quelle che stavano fuori e le persone che erano di fronte dicevano a noi ragazze: andate a far la maglia, dice, non volete andare a scuola, andate a far la maglia che è scioperare, no? Però erano anni particolari,
certo, sì.
Perché erano anni di contestazione molto forte, noi sì. In ambito di paese vivevamo meno questa contestazione, l'avevamo sì. Dal punto di vista scolastico, no? Tant'è vero che ci sono stati poi i decreti delle
sì,
case, sono state tante, delle riforme,
certo,
che hanno aiutato la scuola.
Molto, ma molto.
Però in senso globale, nel mondo intero, era una contestazione molto forte che si basava molto sulla liberalizzazione sì, sessuale,
sì.
No? E arrivando agli estremi,
agli eccessi. Però la cosa che mi piace ricordare di quegli anni era che sia come giovani si avevano degli ideali e si lottava per questo. Non vado a pensare alle lotte estremiste, cioè diciamo, perché Milano per esempio l'ha vissuto, lo sappiamo bene, anche con morti, con feriti, questo no, cioè questo sì. No è. Però il fatto di lavorare, combattere per qualcosa in cui si crede, e la cosa importante era stata proprio questa di Paolo VI, che aveva iniziato dei discorsi che venivano presi in giro un po' da chi non pensava come in maniera religiosa, diciamo,
sì.
No? Però se noi ci inoltriamo in quello che era la Chiesa dei tempi, la mentalità ecclesiale di quel periodo, erano rivoluzionari veramente. Lui ha sempre avuto un grandissimo coraggio Paolo VI, forse è stato uno dei papi che non sempre si conoscono se non si è inserito, no? Ma ha portato veramente molte.
Era un documento molto coraggioso e
sì.
Controverso, perché andava controcorrente, indubbiamente, perché nel tempo che si parlava della liberalizzazione sessuale, la diffusione del contraccettivo,
certo.
E dell'aborto, quindi.
Esatto, quindi affrontare argomenti di questo
sì,
tipo,
certo.
Con una chiesa impostata in un certo modo non era stato facile. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta, che ha ribadito Martini, che mi ha fatto veramente pensare, è l'attualità di quello che è stato detto più di 20 anni, che 20 anni di più,
51 anni.
E adesso ci inoltriamo, per non perdere tempo, lasciare sempre spazio a Martinez, su un'altra delle encicliche che lui ha voluto, di cui lui ha voluto parlare,
quella di San Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae Gaudium et Spes.
Ecco, direi che appunto possiamo partire con questa parte della nostra registrazione.
Vediamo cosa dice Giovanni Paolo II, che risponde certamente con Evangelium Vitae e con Familiaris Consortio sulla scia di Papa Paolo VI. Egli dice: l'essenza della dottrina della Chiesa circa la trasmissione della vita nella comunità coniugale trova ancora oggi il suo fondamento nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes e soprattutto nell'enciclica di Paolo VI, Humanae Vitae. Non intendiamo nascondere, dice San Giovanni Paolo II, le difficoltà gravi inerenti alla vita dei coniugi cristiani. La loro vita, la loro testimonianza, è come la porta angusta del Vangelo, dice Giovanni Paolo II, che vita, via però che conduce alla vita, ed è la speranza di questa vita che deve illuminare il cammino degli sposi, che si sforzano di vivere coraggiosamente il magistero della vita. E Giovanni Paolo II dice che tutto questo è possibile se gli sposi riescono a innestare il loro amore nella grazia dello Spirito Santo, nella grazia creativa e nella forza spirituale dell'amore che deriva dallo Spirito Santo. Nell'enciclica, dice San Giovanni Paolo II, la visione della vita coniugale, passo dopo passo, è contrassegnata dal realismo cristiano. Cos'è il realismo cristiano per San Giovanni Paolo II, ma per Sturzo, per De Lubac, per Rahner, per tutti coloro che hanno fondato sul piano del realismo cristiano il bisogno del soprannaturale, del supplemento della grazia, e che senza le forze spirituali, senza la grazia dello Spirito, non è possibile farcela. È così che gli sposi sono genitori nello Spirito, in un'autentica pedagogia del cuore e della teologia del corpo. Voi sapete che questo è un tema che discende dalle Umane Vite e che San Giovanni Paolo II sviluppa in un modo meraviglioso, la teologia del corpo. Conclude, siamo nel 1984, conclude San Giovanni Paolo II, l'insegnamento delle Umane Vite, nonostante queste considerazioni, rimane per nulla facile. Esso è tuttavia conforme alla struttura fondamentale mediante la quale la vita è sempre stata trasmessa fin dalla creazione del mondo nel rispetto della natura e in conformità con le sue esigenze. È legge di natura, è legge morale, quella che poi noi traduciamo nel magistero ecclesiale, nella teologia della vita. Non a caso Gesù, parlando dell'amore umano, si richiama a quanto operato da Dio all'inizio della creazione. È fondamentale, cioè, riscoprire questa coincidenza che esiste tra la legge naturale e la legge che viene dallo Spirito, cioè dalla grazia, da questa pedagogia dell'amore senza la quale gli sposi sono destinati a fallire. In Evangelium Vitae, vi dicevo, San Giovanni Paolo II, e siamo nel 1995, riaffermerà in modo chiaro il valore di questa enciclica. Quando afferma, siamo al numero 5, Humanae Vitae è una riaffermazione precisa, ferma, del valore della vita umana, un appassionato appello rivolto a tutti e a ciascuno in nome di Dio. Difendi la vita, rispettala, amala, servila, perché ogni vita è umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e felicità. Nel numero 17 dell'Evangelium Vitae, San Giovanni Paolo II afferma: il XX secolo, il Novecento, sarà considerato un secolo di attacchi massicci contro la vita. Pensate soltanto alle ideologie, ai totalitarismi, alle due grandi guerre, alle rivoluzioni, massicci attacchi contro la vita, un'interminabile serie di guerre e un massacro permanente di vite umane innocenti. I falsi profeti e i falsi maestri hanno conosciuto il maggior successo possibile. Siamo di fronte ad un'oggettiva congiura contro la vita, che vede implicate le istituzioni internazionali impegnate a incoraggiare e programmare vere e proprie campagne per diffondere la contraccezione, la sterilizzazione, l'aborto. All'epoca, siamo nel 95, Giovanni Paolo II non lo poteva scrivere, ma se fosse oggi direbbe: è la difesa dei diritti individuali con tutto ciò che oggi chiamiamo orientamento sessuale. Lo scorso anno sono stato rappresentante per l'OSCE, che è la più grande organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, sono 57 paesi del mondo, sul tema dell'intolleranza, xenofobia, discriminazione, libertà religiosa. Potrei dirvi quanto sia vero ciò che Papa Giovanni Paolo II qui afferma. Soprattutto i paesi di tradizione cristiana, ne faccio solo un nome, come la Francia, non sono disposti ad assegnare priorità al tema della libertà religiosa, dal quale discende la vita della gente, la vita delle famiglie, se non sottoponendolo all'agenda delle libertà individuali. Dunque si mette la libertà religiosa, che è libertà secondo natura di ogni uomo, articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di pregare, il diritto di professare la propria fede, precede le stesse religioni, precede ogni istituzione, ogni ordinamento giuridico, ogni ordinamento legislativo, è diritto naturale, va garantito a priori, non è concessione dello Stato. Non è lo Stato che ti permette di essere ebreo o ti permette di essere musulmano o ti permette di essere cristiano, così come non ti può permettere di cambiare religione o di non credere. Ebbene, davanti a un assunto talmente evidente, regolato peraltro da una dichiarazione, quella dei diritti universali, ci sono paesi, ho fatto un nome, come la Francia, che non sono disposti a trattare questi temi, dove è in gioco la vita delle persone, dove è in gioco la vita delle nostre istituzioni. Forse nessuno ve lo ha mai detto, ma ogni mese nel mondo 200 chiese vengono profanate e saccheggiate. Ogni mese nel mondo 700 associazioni cattoliche, centri culturali, sedi di movimenti vengono violati o saccheggiati. E qui c'è il tema della vita, della violenza contro l'uomo, contro la sua dignità, contro la sua libertà. Non se ne parla se non si sottopone questo tema alle libertà individuali, l'orientamento sessuale. Quello è, voglio dire, un diritto che risponde alla cultura di un tempo, non alla natura dell'uomo. Precede le culture, precede gli orientamenti. Papa Giovanni Paolo II era coraggiosissimo quando in Evangelium Vitae diceva le cose che abbiamo appena letto. C'è una congiura che vede implicate le istituzioni internazionali. Fra poco sentiremo anche cosa ha detto Papa Francesco a Strasburgo in tal senso. E per favore nessuno dica, perché la cosa è circolata e continua a circolare, che questo Papa non difenda la vita, che questo Papa sui temi dell'aborto e sui tanti temi che riguardano appunto la vita nascente non si è appassionato quanto i temi del durante, e dunque una vita che poi si fa povera, che soffre ingiustizie e tutto quello che ogni giorno sentiamo così fortemente richiamare nel suo ministero pontificio. Al numero 92 Giovanni Paolo II, siamo sempre nell'Evangelium Vitae, dice: all'interno del popolo della vita e per la vita è decisiva la responsabilità di ogni famiglia cristiana. È una responsabilità che scaturisce dalla stessa natura della famiglia, che è comunità di vita ed è comunità d'amore, e ha una missione custodire, rivelare e comunicare l'amore, quando l'amore si fa gratuità, accoglienza, donazione. Oggi ai giovani abbiamo spiegato in un modo molto chiaro che non potranno stimare la vita e dunque non la impegneranno per niente di valido, il per sempre dell'amore, un progetto stabile, duraturo, se non imparano ad amare, se non hanno in un padre e in una madre il volto di un amore che si incarna, per il quale vale veramente la pena di vivere e di morire, per ciò in cui si crede. E sono i martiri di ogni giorno che ci testimoniano tutto questo. Il numero di martiri che sta contraddistinguendo questo secolo che è iniziato non è inferiore al numero dei martiri del Novecento che ci siamo lasciati alle spalle. E se non lo sapete, i martiri del Novecento di un solo secolo sono stati più del 50% dei martiri dei 18 secoli di cristianesimo che ci siamo lasciati alle spalle. E il ritmo di martiri della vita sta aumentando.
Riposa in te, io vivrò in pace e verità quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, nelle avversità sarai con me. Io saprò che tu sei il mio re. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te. Nelle avversità sarai con me. Ed io saprò che tu sei il mio re. E io saprò che tu sei il mio re. E io saprò che tu sei il mio re.
Eccoci, allora abbiamo sentito questa introduzione sull'enciclica di Giovanni Paolo II, dove si parla proprio della difesa della vita sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista. E tu mi facevi notare mentre andava la musica che filo conduttore è sempre
la grazia dello spirito, perché senza la grazia dello spirito gli sposi ovviamente hanno maggiori difficoltà, perché lo spirito che genera vita e dà agli sposi anche la forza di affrontare la vita.
Lo spirito, tra l'altro, poi dopo non so in che punto, ma lui parlerà anche del discorso della preghiera, no? Che deve essere unito, a questo dopo lo continuerà, ma volevo sottolinearlo perché ascoltando queste parole che sono bellissime, ma rapportandole nella nostra quotidianità di famiglie cristiane, perché ricordiamoci che noi siamo famiglie cristiane, che abbiamo deciso comunque di... Vediamo che c'è già una grandissima difficoltà di discorso di questo tipo, no? Sembra che appunto che il mondo, no? Quello che è l'attualità, la quotidianità, ti allontani da questi discorsi, non te li faccia vivere. Però poi quando arriviamo all'essenziale, cioè come in questo caso quando nell'ambito del mese del rispetto della vita vieni proprio a sottolineare quelli che sono i tuoi valori, no? E quindi dobbiamo avere anche lì il coraggio di viverli in prima persona, ma soprattutto di condividere con gli altri quelle che sono le nostre idee.
C'è un altro punto dove lui si sofferma è sulla libertà religiosa, sì, perché la libertà religiosa, afferma Martinez, è un diritto naturale, è insito nella natura umana, perché non c'è stato che ti possa dire devi essere così o devi essere colà, puoi pregare o non puoi pregare, è un diritto naturale. Invece in alcuni stati c'è un'affermazione completamente diversa. La libertà religiosa è sottomessa alle libertà individuali. Ma alcuni stati lo fanno in maniera esplicita, ma direi che anche la nostra quotidianità è così. Cioè noi viviamo proprio questo dualismo incredibile. Le libertà individuali hanno il sopravvento sulla libertà religiosa. Come si dice, le cose di chiesa sono le cose di chiesa. Le cose di vita sono come se tu entrassi in chiesa la domenica e hai un comportamento. Già 10 minuti dopo, alla fine della messa, puoi avere un altro comportamento perché sei fuori. Una contraddizione molto forte.
Questo è un po' il discorso di chi non capisce che cosa voglia dire essere credenti, no? Perché se tu sei credente reale, non puoi mettere il timbro solo su alcune cose, sei credente reale in ogni azione della tua esistenza.
Sorrido perché dopo Martinez dirà che basta togliere la R e diventa cedenti.
Me l'ero scritta anch'io questa.
Credenti, cedenti.
Ma in nome proprio di una libertà individuale, perché molti fanno questo discorso, che ci può anche stare, io non dico che non ci possa stare, ma mettere al primo posto l'individualità non ha senso, cioè l'uomo è di per sé portato alla fede,
c'ha l'impronta di
esatto.
Dio,
esatto, cioè non esiste, sai, no? Questo... o in un modo o in un altro, adesso noi parliamo di fede cristiana, cattolica, ma l'apertura alle altre religioni, hai capito? E quindi è questo che è importante. Non puoi mettere la fede dopo, cioè la tua scelta religiosa dopo, perché non puoi vivere in un certo modo. Sì, puoi rispettare l'idea di un altro, perché questa è libertà dell'individuo, è giusto rispettare se tu non la pensi come me, ma non puoi metterla al primo posto davanti a certe scelte di vita, come in questo caso. Cioè noi parliamo appunto di aborto, parliamo di eutanasia, parliamo di educazione verso i nostri ragazzi di un certo tipo, no? Cioè non è così semplice. E perché dobbiamo noi cedere nel nome del rispetto di un individuo che non la pensa come noi? Ma poi al di là di questo, che il discorso ci potrebbe anche... stare, nel senso che bisogna avere una gran capacità di equilibrio, no? Però, cioè, ma il discorso è che tutte queste cose, e lo vediamo nella quotidianità, portano alla distruzione dell'uomo e portano all'infelicità dell'essere umano, e questo secondo me dovrebbe essere il segnale che ci fa capire che non è la strada giusta.
Infatti, sai che una cosa che riflettevo con padre Attilio, ogni volta che io metto di fronte ai ragazzi un testimone di fede, mi rendo conto di quanta sete di Dio hanno questi ragazzi. È talmente soffocata dentro di loro che ci vuole qualcuno proprio che li scuote ed emerge, e si vede proprio questo desiderio di incontrare Dio. Personaggi come Martinez o altri che io ho invitato sono capaci di fare questo, perché lo si vede come durante l'intervallo i ragazzi, invece di fare l'intervallo, vanno a parlare con lui.
Certo, c'è una grandissima richiesta.
E un ragazzo è andato e ha detto: io non sono ancora battezzato, gli ha detto, perché questa necessità di comunicare proprio, certo, a lui, a un estraneo, perché in quel momento si incrociava con il desiderio profondo di Dio che aveva dentro di sé.
Ma io, guarda, questa cosa l'avevo riscontrata anche in una bambina del nostro paese che i genitori avevano scelto di lasciar libera nella loro formazione, lei aveva voluto proprio venire a far catechismo per fare il battesimo e fare la prima comunione, no? E tu devi sapere che già abbiamo difficoltà con quelli che fanno un cammino di fede a fare le richieste a casa, no? Lì i genitori, la prima cosa che mi avevano detto era stata quella: noi la mandiamo, però non conti su di noi per niente, no? E beh, è stata la ragazzina che mi ha dato più soddisfazione, perché si interessava, i genitori che avevano detto così le davano delle risposte, perché lei li tormentavano. Questo per dire come davvero a volte nel ragazzo, nel bambino, nel adolescente già oramai, ci sia questo desiderio veramente di ricevere. Ma l'ho detto prima, no? è proprio un po' nato in noi. Adesso si tende magari un po' a nasconderlo, e i ragazzi, vedi, si basano su altre cose, ma secondo me perché appunto non hanno dei valori su cui puntare.
Non hanno neppure stimoli da parte degli adulti.
Certo. Non c'è, cioè è proprio molto cambiato, però al di là di questo noi dobbiamo continuare, se siamo convinti che sia questa, no, penso che lo siamo, se no non saremmo qui a parlarne, che questa è la strada giusta da fare, non dobbiamo scoraggiarci davvero mai e continuare soprattutto nell'ambito della difesa della vita, perché la vita è un dono prezioso che ci è stato dato, anche se tante volte è faticosa e tante volte ti domandi, ma insomma, tutta questa gran bellezza, dove penso che tutti ci siamo a volte posti un po' questa, però ogni volta c'è la riscoperta di un qualcosa di nuovo, no? Io ti ho detto che lavoro con i bambini piccoli, quando vedo, per dire, un bambino appena nato, no? Una cosa così, cioè, è una cosa meravigliosa veramente vedere questo essere che viene donato, no? Proprio così, cioè, è una cosa bellissima.
Ieri passeggiavo lungo il lago con una mia amica e dicevo: guarda che meraviglia, un cielo azzurro, il lago era azzurro, tutta la vegetazione intorno. Ho detto: vale la pena di vivere nonostante tutto, solo anche per vedere la meraviglia della natura che ci circonda.
Sì, ma infatti effettivamente ci sono tante cose che ti possono riportare, no? Anche tanti, non so, gli incontri che facciamo, certo, di persone. Ci sono delle persone che magari incroci casualmente nella tua vita, che ti portano magari una loro esperienza, un loro racconto.
La gioia di incontrare Martinez.
Ecco, sì, ma anche senza andare su cose, personaggi magari così famosi.
Anche quelli quotidiani, sì, giusto.
Allora, niente, stiamo arrivando al termine, direi che non abbiamo neanche tempo, cosa dici Daniele, per una musica, possiamo fare i saluti. E, niente, volevo ricordarvi questo, che la seconda parte del nostro programma, poi diremo quando ci sarà, andrà a breve, ma c'è una continuazione. Abbiamo voluto proprio spezzare per dare il tempo un attimino anche di immagazzinare bene tutto quello che viene
detto. Sì.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Sei stata già esauriente, esaustiva.
Chiacchierona come al solito. Allora grazie Daniele e Ilaria che siete stati in regia.
Grazie a voi.
E Lella, grazie anche a te.
Grazie Bianca.
Grazie a Martinez in questo caso che ci ha tenuto compagnia, è stato con noi, e vi invitiamo davvero a pensare un attimino a quello che è stato detto, perché la vita veramente è una cosa importante e noi dobbiamo fare di tutto per salvaguardarla e per salvaguardarci.
E per difenderla.
Per difenderla, sì. Vale la pena. Vero?
Vale la pena, vale senz'altro la pena, sempre.
E non scoraggiarci mai,
ecco,
mai.
Giusto.
Pace e bene a tutti, facciamo un saluto francescano.
Pace e bene.
Ciao.
Ciao a tutti.
Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te.
Cerco solo te, mio Signore, perché la tua via luce alla vita.
Si rallegra l'anima mia,